Državni izpitni center. Splošna matura 2017. Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje izpitne pole slušnega razumevanja italijanščine. Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak. Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Pišite čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Buongiorno, l'ospite di oggi è un giovane di talento che ha trovato la sua strada lontano dall'Italia. Un giovane che da noi è praticamente sconosciuto, ma che nella Repubblica Baltica della Lettonia è una celebrità. Conduttore televisivo, cantante, showman, attore di teatro, insomma, se dovessimo trovare un paragone, non so se gli piacerà, adesso glielo chiederemo, potremmo definirlo una specie di fiorello d'esportazione. Eppure la sua vita e i suoi studi lo stavano portando in tutt'altra direzione, da tutt'altra parte, e io sto parlando di Roberto Meloni, un giovane sardo di 33 anni, partito da Ardara, un paesino di 800 abitanti in provincia di Sassari, e arrivato nel 2002 a Riga, la capitale della Lettonia.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi dell'invito.
Allora, incominciamo dall'inizio raccontando il suo percorso di studi.
Allora, io sono arrivato nel 2002 in Lettonia dopo aver vinto una borsa di studio Socrates, in quanto io studiavo all'Università di Lingue e Letterature Straniere a Sassari. Ho fatto domanda e mi era stata proposta Vilnius, capitale della Lituania, oppure Riga, capitale della Lettonia, oppure Tallinn, capitale dell'Estonia. Quindi anche lì, diciamo, io mi sono seduto un attimo per documentarmi, perché sapevo più o meno dove si trovavano, ma non sapevo molto della popolazione o della cultura dei tre paesi. Alla fine ho scelto Riga. Mi sono trovato subito bene. Quando ho scelto Riga, pensavo che si parlasse il russo. Invece sono arrivato lì e niente, mi sono trovato davanti a questa lingua antichissima, bellissima, molto dura da pronunciare, e poi il divertimento nel cantarla è ancora maggiore. Mm-hmm. Sì, sì.
Quindi insomma lei si è messo a studiare il lettone, che è una lingua molto complicata. Lei si è ritrovata a Riga, no? Questa bella città che si affaccia sul Mar Baltico, anche un centro culturale molto interessante. Come si fa a insegnare l'italiano a un lettone? Quindi lei è stata obbligata a imparare il lettone.
Ma la cosa che mi ha colpito molto è il fatto che i miei studenti, che passavano dai 6 anni fino ai 17 anni, parlassero comunque molto bene l'inglese. Io parlavo con loro in inglese, qualche volta magari qualche parola a loro sfuggiva, specialmente per i più piccoli, però comunicavamo in inglese e loro comunicavano liberamente, cioè un ottimo inglese. Io dovevo restare in Lettonia solo per 8 mesi. La scelta del lettone è venuta per motivi personali. Forse il fatto di essere sardo anche, per certi versi, mi ha portato ad amare questa gente e questa lingua. perché anche noi in Sardegna siamo molto legati alla nostra cultura, alle nostre radici, alle nostre tradizioni e anche alla nostra lingua. Mi ha anche spinto poi a me a imparare piano piano il lettone e in maniera anche molto simpatica, perché avevo comprato un libro e giravo per casa con questo libro. Io mi ricordo benissimo, io vivevo presso una famiglia lettone e giravo per casa, indicavo gli oggetti e li pronunciavo in maniera improbabile, perché molto spesso neanche capivano.
Una domanda, insomma, tanti giovani sono spaventati dall'idea di andare a lavorare lontano da casa, perché all'estero ci si va volentieri ma solo per una vacanza. Perché secondo lei c'è questa ritrosia e come la si vince?
Non so, io amo molto l'estero, io sono stato in Kirghizistan prima, mi piace molto viaggiare, mi piace molto conoscere le altre culture, non mi è piaciuto restare in Sardegna, non ho trovato stimoli nel restare in Italia, perché sì, all'inizio la mancanza dell'Italia è molto forte, ti manca la famiglia, ti mancano gli affetti, ti manca l'Italia in se stessa, ti manca il caffè, per esempio. Però vivere all'estero, stare all'estero, incontrare persone di altri paesi ti aiuta solo a migliorare e a imparare cose nuove che poi ti saranno utili nella vita.
Quali sono i suoi progetti futuri?
Fondamentalmente il mio futuro è legato al fatto sempre di trovare della gioia in quello che faccio e di dare gioia alle persone che mi ascoltano.
Grazie a Roberto per questa bella chiacchierata, tanti cari auguri per il suo futuro e naturalmente sempre maggiori successi nel suo lavoro. Roberto.
Grazie a lei, grazie a Radio 1 e saluto tutti gli ascoltatori di Radio 1 Tu per Tu.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Buongiorno, l'ospite di oggi è un giovane di talento che ha trovato la sua strada lontano dall'Italia. Un giovane che da noi è praticamente sconosciuto, ma che nella Repubblica Baltica della Lettonia è una celebrità. Conduttore televisivo, cantante, showman, attore di teatro, insomma, se dovessimo trovare un paragone, non so se gli piacerà, adesso glielo chiederemo, potremmo definirlo una specie di fiorello d'esportazione. Eppure la sua vita e i suoi studi lo stavano portando in tutt'altra direzione, da tutt'altra parte, e io sto parlando di Roberto Meloni, un giovane sardo di 33 anni, partito da Ardara, un paesino di 800 abitanti in provincia di Sassari, e arrivato nel 2002 a Riga, la capitale della Lettonia.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi dell'invito.
Allora, incominciamo dall'inizio raccontando il suo percorso di studi.
Allora, io sono arrivato nel 2002 in Lettonia dopo aver vinto una borsa di studio Socrates, in quanto io studiavo all'Università di Lingue e Letterature Straniere a Sassari. Ho fatto domanda e mi era stata proposta Vilnius, capitale della Lituania, oppure Riga, capitale della Lettonia, oppure Tallinn, capitale dell'Estonia. Quindi anche lì, diciamo, io mi sono seduto un attimo per documentarmi, perché sapevo più o meno dove si trovavano, ma non sapevo molto della popolazione o della cultura dei tre paesi. Alla fine ho scelto Riga. Mi sono trovato subito bene. Quando ho scelto Riga, pensavo che si parlasse il russo. Invece sono arrivato lì e niente, mi sono trovato davanti a questa lingua antichissima, bellissima, molto dura da pronunciare, e poi il divertimento nel cantarla è ancora maggiore. Sì.
Quindi insomma lei si è messo a studiare il lettone, che è una lingua molto complicata. Lei si è ritrovata a Riga, no? Questa bella città che si affaccia sul Mar Baltico, anche un centro culturale molto interessante. Come si fa a insegnare l'italiano a un lettone? Quindi lei è stata obbligata a imparare il lettone.
Ma la cosa che mi ha colpito molto è il fatto che i miei studenti, che passavano dai 6 anni fino ai 17 anni, parlassero comunque molto bene l'inglese. Io parlavo con loro in inglese, qualche volta magari qualche parola a loro sfuggiva, specialmente per i più piccoli, però comunicavamo in inglese e loro comunicavano liberamente, cioè un ottimo inglese. Io dovevo restare in Lettonia solo per 8 mesi. La scelta del lettone è venuta per motivi personali. Forse il fatto di essere sardo anche, per certi versi, mi ha portato ad amare questa gente e questa lingua. perché anche noi in Sardegna siamo molto legati alla nostra cultura, alle nostre radici, alle nostre tradizioni e anche alla nostra lingua. Mi ha anche spinto poi a me a imparare piano piano il lettone e in maniera anche molto simpatica, perché avevo comprato un libro e giravo per casa con questo libro. Io mi ricordo benissimo, io vivevo presso una famiglia lettone e giravo per casa, indicavo gli oggetti e li pronunciavo in maniera improbabile, perché molto spesso neanche capivano.
Una domanda, insomma, tanti giovani sono spaventati dall'idea di andare a lavorare lontano da casa, perché all'estero ci si va volentieri ma solo per una vacanza. Perché secondo lei c'è questa ritrosia e come la si vince?
Non so, io amo molto l'estero, io sono stato in Kirghizistan prima, mi piace molto viaggiare, mi piace molto conoscere le altre culture, non mi è piaciuto restare in Sardegna, non ho trovato stimoli nel restare in Italia, perché sì, all'inizio la mancanza dell'Italia è molto forte, ti manca la famiglia, ti mancano gli affetti, ti manca l'Italia in se stessa, ti manca il caffè, per esempio. Però vivere all'estero, stare all'estero, incontrare persone di altri paesi ti aiuta solo a migliorare e a imparare cose nuove che poi ti saranno utili nella vita.
Quali sono i suoi progetti futuri?
Fondamentalmente il mio futuro è legato al fatto sempre di trovare della gioia in quello che faccio e di dare gioia alle persone che mi ascoltano.
Grazie a Roberto per questa bella chiacchierata, tanti cari auguri per il suo futuro e naturalmente sempre maggiori successi nel suo lavoro. Roberto.
Grazie a lei, grazie a Radio 1 e saluto tutti gli ascoltatori di Radio 1 Tu per Tu.
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Cari ascoltatori, qualche anno fa in questa rubrica avevamo parlato del Museo del Pomodoro che era in realizzazione in provincia di Parma. Ora possiamo finalmente dare la buona notizia della sua apertura lo scorso fine settimana, il 25 e 26 settembre. L'Oro Rosso è entrato così nella rete dei musei del cibo della provincia di Parma dopo il prosciutto e i salumi di Langhirano, il salame di Felino e il parmigiano di Soragna. Collocato in un centro di trasformazione alimentare di epoca medievale, la corte di Giarola a Collecchio, il museo è organizzato in 7 sezioni. Si parte con il racconto della storia, con l'arrivo in Europa nel 500 dalle Americhe del pomodoro e la sua diffusione successiva. Si prosegue con lo sviluppo dell'industria di trasformazione a Parma e lo sviluppo delle tecnologie produttive. Del percorso, la cultura del mondo pomodoro con le pubblicità, citazioni e dipinti. Sappiamo tutti che il pomodoro non è originario del nostro continente ed è stato importato dalle Americhe, ma nonostante questo adesso è associato l'idea della dieta mediterranea che è tipica delle nostre regioni del sud. L'Italia oggi è uno dei maggiori produttori mondiali, quasi 900.000 tonnellate solo per la tipologia da tavola vengono raccolte su più di 24.000 ettari, concentrati soprattutto in Sicilia, in Campania, in Lazio, in Puglia e in Veneto. Ma anche in Emilia-Romagna il rosso frutto succoso ha saputo ritagliarsi un suo spazio di produzione molto rinomato nel Parmense, dove ha sede appunto il museo di cui vi stiamo parlando. progetto nasce nella seconda metà dell'Ottocento per mano di un agronomo dal nome di Carlo Rognoni, che ne propagò la coltivazione, sostenendo la sperimentazione agronomica e la divulgazione presso gli agricoltori. E proprio in quegli anni la scienza mette a punto le prime rudimentali tecnologie per le conserve. Rognoni intuisce che per dare un futuro alla coltivazione del pomodoro occorre creare e sostenere l'attività di trasformazione in conserve. Si affacciano così alla storia i pionieri dell'industria nascente, che si chiamano Mutti, Pagani, Rodolfi, Pezziol e altri ancora, che daranno vite delle vere e proprie dinastie di imprenditori. Ma il salto di qualità si farà nel 1922 con la stazione sperimentale delle conserve. Da allora l'innovazione tecnologica, l'assistenza alle imprese e il controllo di qualità accompagneranno uno straordinario percorso che giunge ai nostri giorni, alla lavorazione di 1 milione di tonnellate di pomodoro nel territorio provinciale. Una storia tanto ricca ha lasciato tracce evidentissime nei modi di vivere e del lavorare, oltre che del produrre. Si tratta di memorie, di persone, di macchine, impianti, confezioni dei prodotti, immagini grafiche e pubblicitarie da conservare e da raccontare appunto nel Museo di Collecchio.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Cari ascoltatori, qualche anno fa in questa rubrica avevamo parlato del Museo del Pomodoro, che era in realizzazione in provincia di Parma. Ora possiamo finalmente dare la buona notizia della sua apertura lo scorso fine settimana, il 25 e 26 settembre. L'oro rosso è entrato così nella rete dei musei del cibo della provincia di Parma, dopo il prosciutto e salumi di Langhirano, il salame di Felino e il parmigiano di Soragna. Collocato in un centro di trasformazione alimentare di epoca medievale, la corte di Giarola a Collecchio, il museo è organizzato in 7 sezioni. Si parte con il racconto della storia, con l'arrivo in Europa nel 500 dalle Americhe del pomodoro e la sua diffusione successiva. Si prosegue con lo sviluppo dell'industria di trasformazione a Parma e lo sviluppo delle tecnologie produttive. Più del percorso, la cultura del mondo pomodoro con le pubblicità, citazioni e dipinti. Sappiamo tutti che il pomodoro non è originario del nostro continente ed è stato importato dalle Americhe, ma nonostante questo adesso è associato l'idea della dieta mediterranea, che è tipica delle nostre regioni del sud. L'Italia oggi è uno dei maggiori produttori mondiali, quasi 900.000 tonnellate solo per la tipologia da tavola vengono raccolte su più di 24.000 ettari, concentrati soprattutto in Sicilia, in Campania, in Lazio, in Puglia e in Veneto. Ma anche in Emilia-Romagna il rosso frutto succoso ha saputo ritagliarsi un suo spazio di produzione molto rinomato nel Parmense, dove ha sede appunto il museo di cui vi stiamo parlando. Tutto nasce nella seconda metà dell'Ottocento per mano di un agronomo dal nome di Carlo Rognoni, che ne propagò la coltivazione, sostenendo la sperimentazione agronomica e la divulgazione presso gli agricoltori. E proprio in quegli anni la scienza mette a punto le prime rudimentali tecnologie per le conserve. Rognoni intuisce che per dare un futuro alla coltivazione del pomodoro occorre creare e sostenere l'attività di trasformazione in conserve. Si affacciano così alla storia i pionieri dell'industria nascente, che si chiamano Mutti, Pagani, Rodolfi, Pezziol e altri ancora, che daranno vite delle vere e proprie dinastie di imprenditori. Ma il salto di qualità si farà nel 1922 con la stazione sperimentale delle conserve. Da allora l'innovazione tecnologica, l'assistenza alle imprese e il controllo di qualità accompagneranno uno straordinario percorso che giunge ai nostri giorni, alla alla lavorazione di 1 milione di tonnellate di pomodoro nel territorio provinciale. Una storia tanto ricca, ha lasciato tracce evidentissime nei modi di vivere e del lavorare, oltre che del produrre. Si tratta di memorie, di persone, di macchine, impianti, confezioni dei prodotti, immagini grafiche e pubblicitarie da conservare e da raccontare appunto nel Museo di Collecchio.
Končuje se slušno preverjanje italijanščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize. Nasvidenje in srečno!